Librofonica.
Seconda stagione.
Non puoi sapere se riesci a fare qualcosa fino a quando non ci provi. Salve a tutti, siete su radiofonica.com. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e questa è la seconda stagione di Librofonica. La citazione che avete ascoltato è di Agatha Christie e sono parole che ci stanno davvero accompagnando in questa stagione di Librofonica. Vero, ragazze?
Sì.
Sì, vero. Siamo le social emergenti, tre impavide ragazze che si sono trovate a fare radio in un periodo storico molto particolare. Oggi siamo alla terza puntata di Librofonica e che cosa ascolteremo? Ascolteremo la rubrica intitolata Bibliotour, che, come ormai saprete, si alterna con le altre due rubriche principali che sono Adotta un classico e Gli esordienti.
Invece, a seguire, come rubrica finale della puntata, vi aspetta Libri in valigia, che è una rubrica che io e Emily abbiamo creato con tanto affetto, tutta per voi. Potete trovarci sulle pagine Facebook e Instagram scrivendo Biblioteche Comunali Perugia, oppure potete mandarci un'email a bibliotechepg@comune.perugia.it.
E non ci resta che lasciarvi all'ascolto di questa nuova e frizzante rubrica.
Bibliotour, viaggio alla scoperta delle biblioteche italiane.
Con questa puntata della seconda stagione di Librofonica ricominciamo la rubrica Bibliotour, che è il nostro viaggio alla scoperta delle biblioteche italiane. Abbiamo già iniziato nella prima stagione a raccontarvi delle biblioteche comunali di Perugia, poi nell'edizione speciale abbiamo varcato idealmente i nostri portoni per parlarvi di altre biblioteche, quindi siamo stati a Torino, Bergamo, Bologna, Pistoia, i vicini di casa di Terni e di Corciano. Oggi abbiamo deciso di intervistare chi davvero di biblioteche se ne intende, sia come competenze, ma anche proprio come osservatorio speciale. Benvenuta Rosa Maiello ai microfoni di Librofonica.
Grazie Claudia, grazie a tutti voi dell'ascolto e dell'invito.
Allora, credo che sia necessario presentare brevemente Rosa Maiello, che attualmente ricopre il ruolo di Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, che è la più importante associazione professionale italiana che è attiva nel settore delle biblioteche. Rosa possiamo andarla a trovare a Napoli, all'Università Partenope, dove ricopre il ruolo di direttore della biblioteca di Ateneo. Rosa è anche esperta in questioni biblioteconomiche e giuridiche che riguardano la titolarità, la gestione, la conservazione, la fruizione e il riutilizzo del patrimonio scientifico e culturale e il ruolo delle biblioteche nel sistema dei servizi pubblici. Possiamo trovare anche altre informazioni riguardanti Rosa Maiello nel sito dell'AIB www.aib.it. Mi riaggancio proprio a quest'ultima cosa che io ho detto come esperta del ruolo delle biblioteche nei sistemi dei servizi pubblici, proprio per farti la prima domanda: qual è lo stato di salute delle biblioteche in Italia?
Le biblioteche attraversano una fase critica dal punto di vista dell'attenzione delle autorità pubbliche, con tutte le eccezioni del caso naturalmente, perché per lungo tempo si è pensato che il digitale schiacciasse la necessità di biblioteche, come se fossero due concetti contrapposti, e dimenticando tra l'altro che il digitale si è affermato nelle biblioteche quale primo settore del settore pubblico dove si è cominciato a sperimentare il digitale allo scopo di cooperare e di esporsi, di mettersi a disposizione del pubblico anche remoto. Quindi da questo punto di vista le biblioteche insomma attraversano una fase di crisi nel duplice senso appunto della ricerca di una riaffermazione della loro essenzialità nell'epoca presente e anche di soluzioni innovative e avanzate per rispondere alle aspettative sociali tradizionali ed emergenti. Ora, questo è un compito difficile, ma ci sono diversi vantaggi. Ad esempio, appunto, tutti hanno potuto constatare la resilienza delle biblioteche durante la pandemia, durante la fase di totale lockdown. E contraddittoriamente molti oggi lamentano la chiusura oppure la non totale apertura delle biblioteche dopo appunto il termine del lockdown. Tutto questo però che cosa ci fa capire? Che le biblioteche sono capaci di estrema reattività e che le biblioteche vanno sostenute rinforzandone il personale, qualificandone il personale, rinforzandone l'offerta, quindi le collezioni, e da questo punto di vista un provvedimento utile è stato anche quello di erogare un finanziamento speciale per l'acquisto di libri presso le librerie di prossimità. Probabilmente lo scopo principale del provvedimento è stato quello di dare ossigeno al mercato del libro che era ovviamente in difficoltà, però appunto ha permesso anche di concentrare l'attenzione sulla necessità che le biblioteche abbiano anche dal punto di vista delle collezioni tradizionali, le tanto vituperate fino a una decina d'anni fa collezioni tradizionali, un rilancio, perché non è affatto vero che tutto si è spostato sul digitale. Esistono, come ha dimostrato proprio la chiusura e le difficoltà a cui abbiamo dovuto far fronte per incontrare i bisogni dei pubblici differenziati, esiste anche molto di solo cartaceo, se si pensa solo ai fuori commercio ad esempio, ma non è solo quello, anche il consumo di libri correnti, quindi di pubblicazioni nuove, recenti, avviene ancora oggi prevalentemente su carta e quindi la gestione delle biblioteche efficace deve essere ancora una gestione ibrida e deve, questo ci ha insegnato la pandemia, proiettarci di più verso la soluzione dei problemi caso per caso, quindi la personalizzazione spinta dei servizi da remoto e possibilmente trovando soluzioni che in sicurezza ci consentano di soddisfarle anche in presenza. Quindi biblioteche come strumenti di crescita culturale, di confronto, di relazioni, è un'evidenza che si è manifestata ancor più proprio in questa fase di crisi.
E Rosa, già in parte te ci hai risposto anche a questa domanda che voglio farti adesso. Quali sono i punti di forza e anche i punti di debolezza delle biblioteche nel sistema italiano, dal tuo osservatorio, che cosa hai potuto constatare?
Dunque, io se dovessi indicare il principale punto di forza sono i bibliotecari, la passione e l'etica dei bibliotecari che ha permesso di superare mille ostacoli, mettendo in piedi iniziative dal nulla e con pochissimi mezzi, con pochissime risorse animate da professionalità, competenza, capacità di leggere i bisogni dei pubblici e di inventare soluzioni che sono state le più diverse e che saranno oggetto di una riflessione da parte nostra, perché stiamo un po' raccogliendo in tutta Italia appunto le le soluzioni individuate biblioteca per far fronte all'emergenza. Punto di forza quindi sicuramente l'etica professionale e la qualificazione professionale di rispondere a bisogni di conoscenza e di apprendimento, di partecipazione civile. E poi un altro aspetto secondo me poco esplorato è quello del radicamento territoriale. In Italia oggi purtroppo ci sono tante biblioteche che chiudono oppure che vengono svuotate di significato oppure che non sono mai state realmente biblioteche, perché dopo la costituzione di un nucleo di collezioni librarie poi sono state abbandonate a se stesse, ma dove invece si è riusciti a farle vivere si è sempre registrata una partecipazione affezionata da parte della popolazione, che potenzialmente è in crescita, quindi luogo di inclusione, la capacità di includere che hanno le biblioteche e il loro radicamento territoriale, la loro capacità di fare rete, altra cosa che ci viene riconosciuta, la cooperazione bibliotecaria, per quanto lacunosa, per quanto frammentaria ai nostri occhi, perché sappiamo che si potrebbe fare molto di più, è sicuramente l'esperienza, una delle esperienze di maggiore impatto, ancora una volta, di tutto il settore pubblico, dei servizi al pubblico. Per settore pubblico intendo non solo la pubblica amministrazione, ma intendo in questo caso tutti i servizi accessibili al pubblico. Dimestichezza con le tecnologie, io non mi stanco di ripetere una cosa che ormai nessuno ricorda più, e cioè che i motori di ricerca attuali nascono perché si sono ispirati agli OPAC bibliotecari, cioè a ciò che le biblioteche hanno messo in piedi per rendere, mettere a disposizione anche da remoto i loro cataloghi, quindi online public access catalogs, e da lì appunto la dimestichezza con le tecnologie. E qui stavolta invece mi riferisco al settore pubblico inteso come pubblica amministrazione, ci fa vedere come le biblioteche di solito, sia biblioteche esistenti, non fondi librari chiusi chiamati biblioteche, siano spesso la parte più tecnologica, tra virgolette, di una pubblica amministrazione. Non sempre, non dovunque alla stessa velocità, però c'è anche questo, c'è la capacità anche di essere esigenti nei confronti del mercato dei servizi e delle tecnologie. Poi naturalmente vengono riconosciute da sempre alle biblioteche delle caratteristiche che secondo me a torto sono state considerate ormai superate e secondarie, cioè un inestimabile patrimonio librario, diciamo, di libri e altre testimonianze di civiltà, quindi le collezioni a cui appunto si affianca, e che secondo me è l'aspetto, il punto di forza principale, la grande professionalità, la straordinaria etica professionale dei bibliotecari, che hanno una qualificazione non fungibile, non sostituibile con altre professionalità.
Secondo te la pandemia, questo periodo così particolare, che cosa ha insegnato alle biblioteche e ai bibliotecari? Già in parte tu ci hai detto qualcosa, ma magari riferisci quello che maggiormente ti ha colpito di questo aspetto di resilienza dei bibliotecari.
L'esigenza di mettersi in ascolto di ogni singolo utente, cioè capire che l'utenza è notevolmente differenziata e che ci sono dei bisogni che noi crediamo di soddisfare predefinendo un'offerta, no, digitale e in sede, e che però non va bene per tutti. Anche l'architettura fisica di una biblioteca è un linguaggio, e allora il linguaggio predefinito, i linguaggi che noi mettiamo a disposizione, siano essi quelli delle interfacce web, dei cataloghi, siano invece quelli della segnaletica in una biblioteca oppure della messaggistica che viene diramata, non sono necessariamente compresi da tutti i pubblici che vogliamo raggiungere. Quindi la necessità di raggiungere quanti più utenti potenziali oltre che attuali possibili, perché chi le conosce le biblioteche e ha sperimentato il loro servizio è avvantaggiato, nel senso che sa che come chiedere, ma sono davvero una minoranza, e tutti gli altri rimangono esclusi. La pandemia ci ha insegnato che chi aveva accesso ai mezzi di comunicazione, aveva accesso a reti di utenti iscritti per esempio alla biblioteca, era avvantaggiato rispetto a quelli che magari hanno l'opportunità di incontrare sul loro cammino la biblioteca attraverso una visita in sede anche occasionale, oppure attraverso il passaparola, attraverso cioè canali non formali e non codificati all'interno di una rete di utenti della biblioteca già registrati e già attivi. Poi appunto la necessità di attivarsi, di essere attivi a favore del superamento del divario digitale, che non è solo la mancanza di accesso alla rete, ma è soprattutto, o meglio, è anche, se non soprattutto, in Italia la capacità di usarli, gli strumenti, le risorse che noi mettiamo a disposizione. Quindi la necessità che abbiamo di adeguare i linguaggi all'utenza. Poi rispetto a quel punto debole che evidenziavo prima, rispetto appunto alla fase nella quale appunto usciamo da una fase dal mio punto di vista barbara, nella quale si è pensato che il mercato avesse soluzioni per tutti i problemi e che le biblioteche tutt'al più potessero essere contenitori di patrimonio, ma che poi tutto il resto lo potessero fare relazioni disintermediate tra fornitori di servizi e a carattere commerciale e utenti finali. Tutto questo si è rivelato falso, perché invece le biblioteche, che sono luoghi anche di mediazione culturale, si sono rivelate necessarie. Le biblioteche, come tutti gli strumenti di media, come la scuola, come tutti gli strumenti di mediazione culturale. E quindi quello che ci manca però è la capacità di essere di farci ascoltare. Quindi dobbiamo potenziare la nostra abilità nella promozione e nel marketing del nostro servizio. Altro aspetto che secondo me è collegato al precedente è conoscere i diritti delle biblioteche, i diritti del pubblico, e riuscire a trovare appunto delle opportune strategie per sostenerli e farli avanzare. Quindi maggiore qualificazione sulla legislazione, ad esempio. Conoscere inoltre anche le opportunità legate a finanziamenti straordinari, dal momento che a volte appunto, soprattutto in una fase come questa di emergenza e di crisi economica obiettiva, in cui vediamo che anche la sanità pubblica è stata un po' lasciata a se stessa e adesso si cerca di correre ai ripari, le biblioteche, che possono sembrare un bene di lusso e non lo sono naturalmente, devono, come dire, provare anche a creare alleanze, a trovare sostenitori, sia attraverso appunto una maggiore capacità di advocacy nei territori e nelle comunità di riferimento, ripeto, utenti potenziali, cittadini che non sanno quello che possono avere dalle biblioteche o che lo sanno ma si sono rassegnati troppo presto, e poi capacità di sfruttare le opportunità, ad esempio finanziamenti straordinari. Adesso molte realtà si stanno misurando con i piani per il Recovery Fund, che ha una voce negli indirizzi del governo anche per quanto riguarda il sostegno alla cultura, e di recente, mi piace ricordarlo questo, è stata approvata finalmente, dopo anni di discussione, è stato approvato il recepimento della convenzione di Faro, che è una convenzione stipulata appunto a Faro, una cittadina del Portogallo, che rivisita il concetto di cultura, diciamo così, per chi è affezionato al nostro articolo 9 della Costituzione italiana, che diciamo rivisita il concetto di cultura in maniera coerente con quel valore. della cultura come qualcosa di vivo, di partecipato, e l'eredità culturale come opportunità di crescita civile e di partecipazione. Ecco, le biblioteche sono al centro di tutti questi processi, devono recuperare questa consapevolezza e devono remare, come dire, proprio come i salmoni contro la corrente, in una tempesta dalla quale speriamo di uscire migliori, nella quale appunto si è però evidenziato come gli istituti del welfare, certo gli ospedali, certo le scuole, ma anche le biblioteche, sono fondamentali per il miglioramento della qualità della vita. Ed è anche in quest'ottica che l'AIB da molto tempo ormai con convinzione aderisce all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che promuove in Italia l'attuazione degli obiettivi posti dall'agenda ONU da raggiungere entro il 2030, appunto per la sopravvivenza della specie sul pianeta. Noi ci siamo, noi biblioteche siamo necessarie in questo processo, dobbiamo essere capaci di trasformare questa nostra consapevolezza basata su fatti in convinzione diffusa, perché è lì che faremo il salto di qualità.
Ai nostri intervistati chiediamo sempre un suggerimento musicale. Che cosa vuoi donarci questa sera?
Beh, guarda, Claudia, io non posso che citare qualcosa che viene citato sempre nelle fasi critiche, ma perché ormai è diventato un classico della canzone d'autore, e mi fa piacere doppiamente citarlo perché l'autore in questione discende anche da una stirpe illustre di bibliotecari ed è anche finanziatore di un importante premio che noi conferiamo ogni anno alle migliori tesi di laurea e di dottorato in biblioteconomia. L'autore è Francesco De Gregori e la canzone è La storia siamo noi.
Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo, Rosa Maiello, di essere stata nostra ospite, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che nelle pagine dell'AIB è possibile anche andare a vedere che cosa combinano i bibliotecari e le biblioteche nell'ambito italiano.
Grazie davvero a te, Claudia, e a voi tutti. Buon proseguimento.
Libri in valigia. Tanti consigli di lettura per viaggiare con la fantasia. È aperto? Posso entrare?
Sì, siamo aperti. Ah, sei Emily, entra pure. Bentornata nella mia fantastica agenzia di viaggi.
Ciao, sì, sono io. Sono tornata per disturbarti un po'.
Ma no, figurati, non disturbi affatto. Oggi dove vorresti andare di bello?
Oggi vorrei rimanere in Italia e scoprire qualcosa di più sul nostro bellissimo paese.
Allora ti potrei consigliare una regione piena di storie e tradizioni. La Sicilia.
Sono proprio curiosa di conoscere i libri che mi suggerirai. Sono tutta orecchi.
Sì, come primo titolo, se vuoi calarti nelle vicende della Sicilia a partire dalle origini, ti consiglio Breve storia della Sicilia di John Julius Norwich, con tanti aneddoti e miti da scoprire. Sempre rimanendo sul tema della storia, ti propongo anche un romanzo storico, che si intitola La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Maraini. Parla di Marianna, la figlia sordomuta di una famiglia palernitana di nobili origini, che riesce a comunicare con gli altri per mezzo di bigliettini. Il libro poi è ambientato in pieno Settecento.
Grazie, sono due titoli veramente interessanti. Mi piacerebbe leggere anche romanzi di altri generi letterari, oltre a quelli storici.
Fammi pensare. Se desideri leggere un classico in cui si parla della società siciliana e le sue contraddizioni, Pirandello è quello che fa per te. In particolare ti suggerisco L'esclusa, dove la protagonista, attenzione attenzione, viene scoperta dal marito a leggere lettere di un ammiratore segreto. Ti incuriosisce, vero?
In effetti sì, molto.
Ma aspetta, aspetta, non è finita qui. Voglio darti un ultimo titolo, L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, un romanzo di formazione molto avvincente, incentrato sulla figura di Modesta, una donna ribelle e affascinante, il cui unico desiderio è elevarsi dalla povertà inquinata ed entrare a far parte dell'aristocrazia, sfidando la società oppressiva della prima metà del Novecento.
Direi che è un libro molto molto tosto, mi piace. Beh, non mi resta altro che ringraziarti di cuore di tutti questi preziosi suggerimenti letterari. Sono davvero indecisa.
Beh, allora posso dirti come faccio di solito. Leggo la prima pagina di ogni volume e poi scelgo quella che più mi colpisce.
Farò proprio così. Ancora grazie e ci rivediamo molto presto. Ciao!
Sì, ti aspetto al prossimo viaggio. Ciao!
Ebbene, anche questa volta noi davvero speriamo di avervi fatto compagnia con Librofonica e vi lasciamo con il suggerimento musicale dell'ospite della terza puntata. Buon ascolto e alla prossima puntata! Ciao!
Ciao!
Ciao! Ciao! Alla prossima!
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze e le brucia, la storia dà torto, dà ragione, la storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere, siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. Poi la gente, perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.